la nostra prima lettera ai Tessalonicesi, fino al versetto 16 del capitolo 2. Proseguiamo. La mia proposta per la vostra preghiera di stamattina e ancora del pomeriggio riguarda la lettura del testo che segue naturalmente da qui, versetto 17 del capitolo 2, vediamo di arrivare alla fine del capitolo 3. Vi dicevo ieri che possiamo individuare, gli studiosi a questo riguardo sono normalmente concordi, una prima parte della lettera esattamente coincidente con questi primi tre capitoli, che è improntata da una intenzione eucaristica, un ringraziamento, così come abbiamo constatato fin dall'inizio e abbiamo anche potuto confermare proprio ieri. Qui nel capitolo 2 leggevamo nel versetto 13: proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, ma a parte la comparsa e la sottolineatura dell'uso del verbo ringraziare, è il tono di queste pagine che è propriamente eucaristico. Paolo ringrazia Dio per quelli di Tessalonica, perché ha preso la notizia che sono ancora al loro posto, e Paolo ha dedicato le pagine che leggevamo a rievocare gli eventi che ebbero luogo allora, quando egli si presentò a Tessalonica, quando egli entrò a Tessalonica. Ed ecco come l'Evangelo ha avviato il cammino di una vita nuova, una vita trasformata, una vita nei suoi interlocutori aperta in vista di una ristrutturazione radicale, aperta per l'appunto alla relazione con il Signore vivente, in un contesto che si è andato configurando in maniera esemplare, come un intreccio di relazioni fraterne alla presenza della paternità di Dio. E in relazione a questa vita nuova, di cui quei tessalonicesi che hanno avuto a che fare con Paolo hanno dato testimonianza, Paolo stesso ha avuto modo di ritrovare in se stesso, nel cammino della sua vita, nella sua esperienza ormai confermata da anni di impegno al servizio dell'Evangelo, ritrovare in sé gli elementi costitutivi di quella novità che adesso Paolo vuole espressamente condividere con quelli di Tessalonica, e per questo sta scrivendo, per confermare con un sentimento di profonda gratitudine nei confronti di Dio il valore di questa fraternità ormai instaurata, di questa capacità di rispecchiare il proprio vissuto e la novità che con potenza il Dio vivente suscita in essa nell'esperienza di altri. È un vissuto che è segnato in maniera così misteriosa ma così efficace, da un rapporto di comunione con Gesù vittorioso sulla morte, e Gesù il Figlio che ci introduce nella relazione con la sorgente della vita, nel grembo del Dio vivente, Padre nostro. Fatto sta che Paolo ha sottolineato, leggevamo proprio ieri, in maniera molto efficace, la sintonia che oramai è ben documentata tra quel cammino nella vita nuova nel quale sono coinvolti quelli di Tessalonica e quello che è capitato a lui stesso e quello che è capitato fin dall'inizio ai primissimi discepoli del Signore, perché è quello che è capitato a Gesù, e come il suo passaggio attraverso le contraddizioni, il rifiuto, fino alla morte è stato in realtà come aprire il varco attraverso il quale ha fatto irruzione l'inesauribile fecondità di quella volontà d'amore che rigenera la vita umana in modo corrispondente, per l'appunto, a quella che è stata la vittoria sulla morte del Signore Gesù Cristo. Fino al versetto 16 del capitolo 2 leggevamo. E proprio ieri abbiamo avuto modo di intravedere, anche se in maniera un poco fuggevole, come Paolo attribuisca alle contraddizioni alle quali inevitabilmente si va incontro, in modo da comprendere adeguatamente, si intende bene, il valore provvidenziale di una accelerazione. Se le cose vanno così vuol dire che gli eventi stanno procedendo in maniera sempre più sollecita verso la fine, verso la fine. Vedete che proprio nel versetto 16 che leggevamo ieri sera, lì dove nella mia Bibbia dice ormai l'ira è arrivata al colmo, non so come dice una nuova traduzione, così, al colmo, istelos dice in greco, alla fine, e su questo adesso dovremo ulteriormente riflettere, perché già l'abbiamo constatato, adesso ne avremo delle conferme molto importanti. La lettera che stiamo leggendo è attraversata da una tensione scatologica, per dirla con un aggettivo un po' così fragoroso, ecco, una tensione scatologica verso la fine. La fine non è la distruzione, la fine è l'incontro con il Signore vivente, glorioso, vittorioso, Lui, il Figlio ormai intronizzato, che tutto attrae a sé per tutto ricondurre alla sorgente della vita nel grembo del Padre. Dunque questa tensione verso la fine, verso la parusia, la presenza, la manifestazione gloriosa e vittoriosa del Signore Gesù Cristo. E dunque le contraddizioni che stiamo sperimentando e che ci confermano nell'appartenenza a un unico disegno e nella solidarietà fraterna, queste contraddizioni hanno il valore qui di una vera e propria accelerazione. Tra l'altro il verbo usato, ormai l'ira è arrivata al colmo, è un verbo che allude in maniera precisa proprio a questa urgenza che oramai promuove dall'interno gli eventi della nostra storia contemporanea verso la pienezza della fine. In questo senso, vedete, lo stesso richiamo alle avversità e agli avversari, alle ostilità e ai persecutori, è un richiamo che, per così dire, si impregna anch'esso di gratitudine. È un po' paradossale, ecco, ma è un paradosso che va compreso adeguatamente nel suo significato più che mai positivo. Benedetti anche coloro che ancora resistono, perché questa resistenza è come la manifestazione di quell'impatto che stringe gli eventi in maniera sempre più energica e in realtà contribuisce ad accelerare il conseguimento della fine. Detto questo, vedete, bisogna andare avanti, volevo subito procedere, e invece io torno sempre indietro. Sant'Ignazio negli esercizi spirituali dice che sono molto importanti le ripetizioni, dice ripetizioni, tutto andato. Io istintivamente vorrei sempre ripartire da capo. Però adesso dobbiamo procedere. E rispetto a quel che Paolo ci diceva circa la rievocazione di quello che è avvenuto a suo tempo a Tessalonica e che Paolo ha ricostruito per come si è comportato lui, per come hanno reagito quelli di Tessalonica, e è andato progredendo nella riflessione sul valore dei suoi comportamenti e della risposta che ha ottenuto da parte dei Tessalonicesi. Ecco come ha funzionato l'Evangelo e come funziona l'Evangelo e come continua a funzionare. Subito dopo, adesso, dal versetto 17, Paolo vuole condividere con quelli di Tessalonica l'esperienza, ed è un'esperienza interiore, oltre che la ricostruzione in forma narrativa degli avvenimenti, di quello che avvenne dopo la sua partenza da Tessalonica. Cosa è avvenuto dopo quei fatti? Dopo anche che Paolo fu costretto, ve lo dicevo più volte, a allontanarsi da Tessalonica perché fisicamente minacciato. Dunque in un contesto di avversione esplicita. E dopo che cosa avvenne? Ecco qui, quanto a noi, fratelli, versetto 17, e sempre vale la pena di rimarcare il valore di questo vocativo, fratelli, quanto a noi, fratelli, dopo poco tempo che eravamo separati da voi di persona, ma non con il cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il nostro desiderio era vivo. Ecco, Paolo descrive il suo allontanamento da Tessalonica, un allontanamento forzato, per certi versi proprio violento, e come una forma di orfanità. Vedete che qui, dove parla di una separazione avvenuta, uno strappo, è uno strappo affettivo. E qui è una forma verbale, un participio Auristo, Apofanistentes, dice siamo divenuti orfani. Paolo descrive il suo allontanamento da Tessalonica come se gli fosse capitato di diventare orfano. Notate che si ribalta così la prospettiva rispetto a quel modo di descrivere la relazione tra lui e i Tessalonicesi nei versetti che leggevamo ieri, dove Paolo parlava di sé come di una madre e di un padre, dunque parlava di sé come di un genitore, al femminile e al maschile, in rapporto con i Tessalonica. Qui invece parla di sé come di un orfano rispetto a loro. Vedete che la prospettiva è ribaltata. Lui che si è comportato come una madre, come un padre, lui ha sperimentato l'orfanità una volta che è stato costretto ad allontanarsi da Tessalonica. E vedete, parlare di orfanità significa parlare di una separazione che compromette la positività della vita, e infatti Paolo ha affrontato una situazione del genere considerandola temporanea, una lontananza, qui dice di persona la mia Bibbia, in greco dice una lontananza di volti che non si specchiano più l'uno nell'altro, ma non lontananza tra cuori che continuano a condividere elementi, forze, tensioni di intimità nella comunione, malgrado la distanza fisica. Ma la distanza fisica comunque non è affatto indifferente. Paolo parla qui di un suo struggimento. Ero nell'impazienza di rivedere il vostro volto, e ritorno al termine volto che adesso la mia Bibbia traduce così come viene espresso in greco, eravamo nell'impazienza, dunque un desiderio urgente, patetico, intenso, di rivedere il vostro volto. Poter nuovamente specchiare il proprio volto in quello di quei tali che sono rimasti a Tessalonica. E vedete, Paolo adesso insiste nell'illustrare il valore di questa tensione affettiva che è stata drasticamente ferita per l'allontanamento che gli fu imposto, e d'altra parte una tensione affettiva che ha continuato a sostenere dall'interno il cammino della sua vita nel tempo successivo, nella forma di un desiderio urgente, appassionato. Ecco qui, vedete, il desiderio qui dice era estremamente vivo in noi, vivo. E infatti, aggiunge, perciò abbiamo desiderato una volta, anzi due volte, proprio io Paolo, di venire da voi. Dunque lui ha fatto dei tentativi messi in atto per dare soddisfazione a questo suo desiderio così appassionato, rivedere i volti dei Tessalonicesi, io, voi. E dunque si è dato da fare, ma senza alcun successo, anzi urtando contro un impedimento insuperabile. E parla di Satana che ce lo ha impedito. Satana ce lo ha impedito. Un impedimento satanico. di per sé è proprio l'avversario di ogni comunione. E vedete, tra me e voi, malgrado i desideri, i tentativi di raggiungervi un'altra volta e poterci nuovamente incontrare volto con volto, Satana ce lo ha impedito. E è l'avversario, è il nemico della comunione. E vedete, questo significa per Paolo alludere al rischio minaccioso che all'allontanamento di ordine fisico si possa aggiungere anche l'allontanamento per quanto riguarda quella tensione affettiva che realizza un rapporto tra cuori umani che pure sono alle prese con i dati empirici della distanza fisica. Il nemico di ogni comunione, Satana ce lo ha impedito. E vedete, quel che è avvenuto nel tempo successivo all'incontro con i Tessalonicesi e al principio di quella novità che ha dato forma poi a una ecclesia a Tessalonica, la vita cristiana come la chiamiamo noi, quel che già dicevamo, questo periodo successivo è stato per Paolo importantissimo e infatti lui ne vuole parlare e ne sta parlando con indicazioni preziose per noi. E vedete che lui dice adesso: chi infatti, questo è stato il suo percorso di discernimento interiore nel periodo successivo all'allontanamento a Tessalonica, un percorso interiore che gli ha consentito, e in maniera impegnativa e con la necessaria registrazione di un particolare dolore, non c'è dubbio, c'è stato di mezzo uno strappo, una separazione, parlava di una orfanità, i cuori restano in comunione ma i volti si perdono nell'esperienza della distanza, e allora questo intervento satanico dell'avversario che vorrebbe porsi fra mezzo in modo tale da impedire anche compromettere, avvilire quella tensione affettiva che supera le distanze per quanto riguarda l'apertura dei cuori. E allora dice: chi infatti, stavo leggendo, se non anche voi, potrebbe essere la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui ci possiamo vantare davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua venuta, della sua parusia. Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia. Vedete qui quel discernimento circa il percorso interiore di Paolo a cui accennavo poco fa, perché Paolo si è reso conto che in quel desiderio di rivedere i volti gli era dato di sperimentare un sacramento del desiderio che Poco fa usavo l'aggettivo escatologico, vale la pena di riusarlo proprio adesso. Un desiderio escatologico, cioè il desiderio presentarsi finalmente al cospetto, dinanzi al volto del Signore nostro Gesù nel momento della sua parusia. Ma come posso presentarmi a Lui se il mio volto non è specchio del vostro e il vostro specchio del mio? Dove vedete che in questo desiderio di rivedersi volto con volto, Paolo ha sperimentato il valore di un sacramento escatologico, di un'attenzione escatologica, di un desiderio che è quello che sostiene dall'interno tutto il cammino della vita nuova verso l'incontro con il Signore glorioso. Come posso presentarmi davanti a Lui se non in quanto il mio volto è specchio del vostro? Ma se tra di noi interviene l'opacità che impedisce il rispecchiamento, questo, vedete, costituisce un motivo di disagio che rinvia all'esperienza di una chiusura interiore, di un rattrappimento del cuore, di una ricaduta in una condizione di indurimento del cuore. E vedete, il desiderio di rivedere il volto di quelli di Tessalonica per confermare con tutta la efficacia di un vero e proprio valore sacramentale il desiderio di incontrare il volto glorioso del Signore Gesù Cristo. Come posso sperare di incontrare Lui? E in realtà questa speranza mirata all'incontro con il Signore vivente, rivelazione suprema di ogni bellezza, il compimento di tutto il disegno della salvezza, l'avvento del regno, una nuova creazione, dunque l'incontro con il volto atteso e desiderato di Gesù. Come è possibile se non se il mio volto non si specchia nel vostro? Vedete come quella tensione affettiva di cui Paolo ha fatto esperienza è valsa per lui a acquisire nell'animo il valore sacramentale della comunione tra volti come affaccio sull'orizzonte definitivo, ultimo, escatologico, ossia quell'orizzonte che conduce all'incontro con il volto del Signore. E in questo senso, vedete, rileggo: chi infatti se non anche voi potrebbe essere la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui ci possiamo vantare davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua parusia? Siete voi la nostra gloria, la nostra gioia. Ecco, rileggo per dire che Paolo ha sperimentato come già il futuro dell'avvento glorioso del Signore Gesù Cristo, dell'incontro con Lui nella sua parusia, quel futuro è vissuto nella gioia del presente. E nella gioia, vedete, di questo desiderio che continua a alimentare, infervorare, tenere aperto il cuore proprio perché è desiderio di rivedere il volto. Proprio perché, vedete, non è una tensione affettiva che tende a divagare, a sciogliersi, a diluirsi, a scomparire, in realtà a svaporare in una dimensione astratta, ma è una tensione affettiva che sostiene e alimenta dall'interno l'urgenza di una relazione diretta. Volto nel volto, nella concretezza di un vissuto, che nei fatti non è praticabile. Ma è esattamente in questo modo che la autenticità dell'affetto che non si spegne in una forma di abbraccio ideale e astratto. E invece proprio nel desiderio che sperimenta il dolore dello strappo, la fatica della distanza, il dramma della mancata comunicazione diretta, volto nel volto, ma è proprio questo desiderio di rivedere i volti che è sacramento, autentico, efficace, di quella qualità così misteriosa, ma è proprio determinante per quanto riguarda l'autenticità della vita nuova, che è proiettata verso l'incontro con il volto del Signore glorioso, del Signore nella sua parusia. E vedete, non per nulla l'avversario vuole porsi di mezzo, vuole dimostrare la impossibilità del ricongiungimento dei volti e vuole penetrare così nelle zone interiori del cuore, laddove l'affetto svanisce o si ripiega all'interno di un circuito che coltiva e in qualche maniera addirittura coccola, accarezza la soggettività che abbraccia se stessa e piange su se stessa, la nostra soggettività ridotta alla incomunicabilità dell'amore. E sapete cosa succede adesso? Paolo ce ne parla, capitolo 3, dal versetto 1 leggiamo che per questo, non potendo più resistere, vedete come è sempre proprio la novità dell'Evangelo che Paolo sta illustrando attraverso questi richiami, queste sottolineature. Cos'è avvenuto a Tessalonica? Ma cos'è avvenuto dopo, quando ci siamo separati? Non potendo più resistere. Vedete, è una irresistibilità per quanto riguarda quella relazione d'amore che ha reso la sua vita inseparabile da quella degli sconosciuti incontrati a Tessalonica. Non potendo più resistere. Vedete. E si tratta poi di un combattimento, perché l'avversario da parte sua fa di tutto per dimostrare che la relazione affettiva nei fatti è irrealizzabile, quindi man mano andrà diluendosi nel vuoto di una soggettività che ricade su se stessa. E vedete, qui Paolo ha trovato una soluzione, perché per questo, non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare soli ad Atene, abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nell'Evangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni. Perché nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni. Fermiamoci un momento e poi subito proseguiamo, perché, vedete, qui Paolo dice che in quella condizione in cui si trovava decise di inviare Timoteo. Noi già sappiamo, Timoteo si è di nuovo recato a Tessalonica e lui, Paolo, è rimasto solo. Una scelta di solitudine? Vedete, qui è l'espediente, davvero carismatico, vale proprio la pena di usare questo aggettivo, scoperto e valorizzato da Paolo. Una scelta d'amore che è una scelta di solitudine, è una scelta d'amore che fa lo sgambetto a Satana, che fa lo sgambetto al divisore. Decidi di restare solo? Timoteo è inviato a Tessalonica, non potendo più resistere. E vedete, qui lui aggiunge: voi stessi infatti sapete che a questo siamo destinati, tribolazioni. E tribolazioni a Tessalonica non sono mancate, e Paolo è preoccupato per quello che ancora può succedere. Ma vedete che qui non si tratta esattamente di risolvere problematiche di ordine pratico, suggerire soluzioni alle incertezze del cammino per il Tessalonica. Qui si tratta per Paolo di dare proprio espressione piena, matura, feconda a quel vincolo d'amore che ormai è instaurato tra lui e quelli di Tessalonica, e per questo decide di rimanere solo. E questa solitudine, vedete, è una solitudine d'amore. E questa solitudine inganna l'ingannatore, sconfigge l'avversario. Qui dice: voi stessi infatti sapete che a questo siamo destinati. Già quando eravamo tra voi di preannunziavamo che avremmo dovuto subire tribolazioni, come in realtà è accaduto, e voi ben sapete. Per questo, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie sulla vostra fede per timore che il tentatore li avesse tentati e così diventasse vana la nostra fatica. Ecco, Timoteo a Tessalonica per confermare, per consolare, per svolgere un servizio che desse continuità alla relazione di fraternità già instaurata, e una missione mirata a affrontare difficoltà peraltro già previste in base agli avvisi che Paolo ha dato a suo tempo, e E vedete, tutto questo Paolo ha affrontato nella solitudine. E una solitudine che vedete, ha sbaragliato la tentazione, perché è una solitudine che dimostra niente affatto, non dimostra l'impossibilità dell'incontro, ma è una solitudine che è tutta interna alla conferma di un vincolo d'amore indissolubile. E di un vincolo d'amore, vedete, che si esprime con quel linguaggio interiore che apre gli spazi del cuore e si esprime in quel desiderio dell'incontro volto nel volto, quando ancora in realtà fisicamente questo non è possibile, che però è il desiderio, vedete, che con inesauribile potenza porta in sé niente meno che l'interna sollecitazione a orientare il cammino della nostra esistenza umana verso l'incontro con il volto di Cristo.
Il volto di Cristo.
Vedete, lo dicevo e lo ripeto, come la relazione affettiva, frutto dell'evangelizzazione avvenuta, questa relazione affettiva per Paolo è un sacramento escatologico. Ricercare il volto altrui, anche quando questo è fisicamente impossibile, è proprio il segno affettivo di quello slancio che dall'interno struttura la nostra esistenza umana verso l'incontro con il volto del Signore nella sua gloria, ed è anche ciò che rende autentica la nostra attesa e la nostra conversione in vista dell'incontro con Lui. Come si rende autentica la nostra proiezione verso l'incontro finale con il Signore risorto se non passa attraverso quel vissuto che si viene costruendo con dolori, strappi, incomprensioni, insomma si viene costruendo attraverso il desiderio insaziabile, incontenibile, irriducibile dell'incontro con il volto altrui. Vedete come questa relazione affettiva per Paolo si è venuta configurando come vero e proprio sacramento escatologico, un segno di quella che è la meta ultima e esattamente corrispondente alla nostra vocazione originaria. Quell'incontro con il volto del Signore nella sua gloria che ci sigilla nell'appartenenza a Lui, vittorioso sulla morte, e che ci introduce nel grembo del Padre, ma vedete, non c'è relazione con il volto glorioso del Signore per Paolo ormai che non passi attraverso il volto di coloro che porta nel cuore. E adesso, tra l'altro, notate che per come sono andate le cose in quel frangente, Paolo dice che si è reso conto che avrebbe corso il rischio di vanificare tutta la fatica compiuta, perché non diventasse vana la nostra fatica. Ma questo è esattamente l'intervento del tentatore, la minaccia ricorrente in ogni impegno missionario a servizio dell'Evangelio. La vera frontiera missionaria si delinea proprio qui, nel conflitto con il tentatore che vuole dimostrare l'esistenza di barriere insuperabili. Nei fatti, riconducendo le arti proprie del persuasore occulto, riducendo il cuore umano alla sua drammatica durezza. Ed ecco, qui vedete questa testimonianza di un vissuto che scopre nella solitudine, quando è affidato all'Evangelo, nel cuore dolente che rimane spalancato quando è solo, quando è vuoto. Ed ecco, la potenza dell'Evangelo che si manifesta in tutta la sua fecondità e cresce smisuratamente. Allora la fatica non è stata vana. La fatica non è stata vana. Tanto è vero, ecco, ci siamo, che poi Timoteo è tornato. E allora, di seguito, rapidamente, leggiamo: ma ora che è tornato Timoteo, già, ci ha portato il lieto annunzio. Il lieto annunzio qui è l'Evangelo, è un Evangelo di ritorno per lui stesso, per Paolo, un Evangelo di ritorno. Ci ha portato il lieto annuncio della vostra fede, della vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di vederci come noi lo siamo di vedere voi. Dunque, a Tessalonica la fede ancora resiste, l'amore dei Tessalonicesi palpita nel ricordo, nel desiderio di rivedere Paolo, e Paolo, vedete, dice: ci sentiamo consolati, fratelli, a vostro riguardo, di tutta l'angoscia e tribolazione in cui eravamo. Questa vostra fede è motivo di consolazione, vedete, ed è per Paolo il passaggio dall'angoscia, come adesso aggiunge, dall'angoscia alla gioia. Ora sì ci sentiamo rivivere se rimanete saldi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, noi che con viva insistenza notte e giorno chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che ancora manca alla vostra fede? Dall'angoscia alla gioia. E notate che questo passaggio dall'angoscia alla gioia, Paolo dice, è stato come gustare in pienezza il dono della vita, dove, vedete, si può vivere in pienezza soltanto in quanto è la relazione con la vita altrui che ce ne dà la dimostrazione. E adesso ci sentiamo rivivere se voi rimanete salvi nel Signore. E quelli di Tessalonica ci sono. E adesso Paolo dice, ecco, consolazione per me rispetto a quell'angoscia, la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio. La gioia di vivere perché si vive nella relazione con la vita altrui. E in realtà questa gioia di cui Paolo adesso ci parla qui già ha il valore di un segno autentico di accesso al cospetto del nostro Dio, davanti al nostro Dio, vedete, è come un titolo più che mai valido, imprescindibile per comparire dinanzi a Lui. Al cospetto del nostro Dio, la gioia che proviamo a causa vostra, la gioia di vivere perché voi vivete e di vivere nella comunione con voi e di vivere dunque nella autenticità di una relazione d'amore che circola là dove i cuori sono aperti e là dove le distanze fisiche permangono, ma sono addomesticate in obbedienza a questa straordinaria e commovente esperienza della novità che è frutto dell'Evangelo. E questo, vedete, non cancella il desiderio di rivedere il volto, ma anzi, vedete, lo incentiva al massimo, il desiderio di rivedere il volto. Vedete? Noi che con viva insistenza, versetto 10, notte e giorno chiediamo di poter vedere il vostro volto. Non è che adesso ho scoperto che posso fare a meno. No. Il fatto è che il desiderio non è più vissuto nell'angoscia, ma nella gioia. E la solitudine non è più vissuta nel nell'amarezza di una inevitabile obbedienza all'avversario, al divisore, a Satana, ma la solitudine è vissuta nella conferma senza resistenze, senza pretese, senza progettualità, autonome, autosufficienti, di appartenere al Signore Gesù Cristo, a Lui, e incontrarlo nella sua carne gloriosa, con il volto, volto nel volto. Ma vedete, è allora questa solitudine che ci sigilla nell'appartenenza all'unico Signore, è solitudine che si apre come abbraccio di comunione, è una solitudine d'amore. E infatti, ecco, chiediamo di poter vedere il vostro volto, un'aspirazione fiduciosa, visto di un prossimo incontro con i Tessalonicesi. E c'è di mezzo anche un atteggiamento di premura nei loro confronti, in vista di un perfezionamento della fede. Quante cose ancora i Tessalonicesi hanno da sperimentare, da imparare, ma intanto, vedete, chiediamo, è una preghiera assillante questa per Paolo, la sua intercessione continua, ma un'intercessione che è tutta espressa nella gioia, tra me e voi l'Evangelo, da voi a me l'Evangelo di ritorno, vedete? E questa distanza non ci separa, è un paradosso quel che sto dicendo, nel senso che non ci costringe ad obbedire al divisore, ma questa distanza ci conferma nella comunione indissolubile di chi appartiene a quell'unico abbraccio d'amore mediante il quale Dio si è rivelato a noi. Ed ecco che sacramento autentico che dà verità, autenticità e coerenza a questa comunione d'amore che ci lega malgrado la distanza e attraverso la distanza è il desiderio di rivederci, è il desiderio di specchiarci volto nel volto. E qui siamo alla fine del capitolo 3, fine anche della prima parte della lettera, allora, tre versetti che sono formulati alla maniera di una preghiera. Vedete, la prima parte della lettera si conclude con una formula orante, che peraltro riprende ed esplicita direttamente quella preghiera a cui Paolo accennava nel versetto 10 che abbiamo appena letto. Noi con viva insistenza notte e giorno chiediamo, noi preghiamo, noi intercediamo, leggevamo. E quindi adesso ecco la preghiera di Paolo. La prima nel versetto 11, quello che Paolo chiede per se stesso. Voglia Dio stesso Padre nostro e il Signore nostro Gesù dirigere il nostro cammino verso di voi. Paolo chiede per sé che la sua strada sia indirizzata verso i Tessalonicesi, che la mia strada, la mia odos in greco è un femminile, che la mia strada sia indirizzata, resa diritta verso di voi. E vedete che Paolo fa appello alla paternità di Dio, alla signoria di Gesù. Questo chiede per sé. Versetti 12 e 13, quello che chiede per i Tessalonicesi. Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole verso tutti. Questa è la richiesta essenziale, una sovrabbondanza d'amore. Vedete, in sintonia con quello che Paolo ci ha raccontato di quello che è capitato a lui dopo la separazione. Che dunque il Signore vi faccia sovrabbondare, vedete le due direttrici di questa sovrabbondanza d'amore, l'amore vicendevole e l'amore verso tutti. L'amore vicendevole tra di loro, tra di noi, e l'amore verso tutti, in una prospettiva che è massimamente ecumenica, vicendevole verso tutti. E insiste, come anche noi lo siamo verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità davanti a Dio Padre nostro al momento dell'avvenuta, la parusia, momento dell'avvenuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Dunque Paolo collega questa richiesta circa una sovrabbondanza d'amore per i Tessalonicesi con la richiesta circa la stabilità del cuore, saldi e irreprensibili i vostri cuori. E dunque vedete qui Paolo sa bene che quella maturazione della vita nuova nella gratuità dell'amore implica ristrutturazione di tutto il vissuto e in modo tale che la nostra realtà umana acquisti, qui dice, irreprensibilità, quella trasparenza che ci rende presentabili al cospetto di Dio. E vedete, qui la prospettiva è esattamente l'accesso alla intimità della vita divina, nella comunione della vita trinitaria. Paolo non usa il termine trinità nell'aggettivo trinitario, possiamo permetterselo noi però, e dunque questo accesso alla vita divina, laddove si compie nell'intimo di Dio il viaggio del nostro ritorno alla sorgente della vita. La santità è la sorgente della vita, è la vita stessa di Dio, è il santo. E vedete, là dove siamo chiamati, là dove quindi lungo tutto il percorso che adesso è reso praticabile per ritornare, ecco la conversione, il ritorno alla vita, la conversione per eccellenza. Poi dopo, vedete, conversione può anche diventare fioretto di non mangiare un cioccolatino, ma è la conversione, è il nostro viaggio di ritorno alla vita, alla sorgente della vita, l'inesauribile sorgente della santità, il santo, laddove siamo convocati per presentarci dinanzi a Dio Padre nostro. E in quanto il Signore nostro Gesù Cristo viene per esercitare la sua sovranità universale. Vedete, poche battute, potremmo ancora riflettere su questo, ma voglio lasciare a voi tutto l'agio di leggere e rileggere, masticare e rimasticare queste poche parole di Paolo, che peraltro sono dotate di una fecondità straordinaria. È la fecondità teologica di un linguaggio in formazione, ma è la fecondità di un vissuto, vedete, che nella sua originalità e autenticità evangeliche passa attraverso le poche righe di queste pagine e giunge fino a noi.